State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci e voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. 22.000 chilometri è la distanza tra Torino e Adelaide, una distanza che in aereo si copre in un giorno o giù di lì, ma che i nostri prossimi ospiti hanno deciso di percorrere in bicicletta in circa 300 giorni. Li raggiungiamo a Istanbul. Benvenuti su SBS Italian Andrea Incarbone e Giacomo Perone.
Ciao, grazie mille per l'invito.
Allora, vi raggiungiamo all'alba di un nuovo giorno di questa avventura. Mi descrivi, Giacomo, che cosa hai davanti agli occhi in questo momento se guardi fuori dalla tua finestra?
Fuori dalla finestra in realtà c'è il cortiletto interno di un ristorante che è adiacente qui all'appartamento in cui siamo. Niente, ci sono tutti alberi, scaffalature del ristorante, quindi un po' di pentole, tavolini, piccolo forno, è bello. Poi fuori c'è una bella giornata oggi e c'è anche qui che è pieno a Istanbul dei gattino che sta mangiando fuori sulla terrazza e qui a Istanbul è pieno di gatti per la strada.
Allora, siete partiti, se non sbaglio, da un mese, insomma poco più.
Sì.
La preparazione del viaggio però è avvenuta molto prima e di questo vorrei parlare con Andrea. Ci vuoi raccontare?
Sì, ok. Allora, la preparazione del viaggio, diciamo, quando abbiamo iniziato a pensare a questo progetto è circa 4 anni fa, quindi nel 2020. Detto questo, in realtà poi la preparazione effettiva, concreta, parte circa 3 mesi prima della nostra partenza, quindi del 21 aprile, quindi molto in ritardo, diciamo, rispetto alla grandezza del viaggio. Purtroppo siamo riusciti a incastrarci solo così, però principalmente abbiamo fatto questi 3 mesi di preparazione e le cose più importanti, diciamo, da preparare per un viaggio del genere sono quindi l'attrezzatura, mettere a posto tutti i visti, le vise, i passaporti, purtroppo in teoria anche l'allenamento, ma noi non siamo riusciti ad allenarci troppo e ci tenevamo a dire che siamo due ragazzi normali che non vengono dal mondo del ciclismo e quindi dall'agonismo e cioè utilizziamo la bici come mezzo di trasporto, ma giusto per spostarsi a Torino, ecco.
E allora come vi è venuta in mente questa idea folle di prendere la bici per attraversare, tra l'altro, quanti paesi attraverserete?
In tutto dovrebbero essere più o meno 21 paesi.
Noi per l'Australia avevamo un duplice motivo, diciamo, e il primo è quello che ci piaceva l'idea di raggiungere proprio la parte opposta del globo rispetto all'Italia in bicicletta e quindi l'Australia era appunto esattamente dalla parte opposta e in più io ad Adelaide ho dei parenti in Australia, sia ad Adelaide che a Port Lincoln, ho dei parenti perché i miei nonni emigrarono dall'Italia e una parte di famiglia è rimasta lì e quindi è una sorta di, come dire, ritorno a casa a conoscere i parenti che ho appunto in Australia che non ho mai conosciuto in realtà. E quindi abbiamo unito le due cose, diciamo.
Giacomo, raccontaci un po' dove siete stati fino adesso, che itinerario avete fatto?
Sì, allora noi siamo appunto partiti da Torino, che è la nostra città, e siamo andati verso est, uscendo dall'Italia tramite Trieste, poi Fiume, e quindi abbiamo fatto Slovenia, Croazia, poi prima in Bosnia, poi in Serbia, Bulgaria e adesso siamo entrati in Turchia, in Grecia e poi siamo entrati in Turchia. Siamo passati da Belgrado, da Sofia, come città un po' più grosse e adesso siamo arrivati ad Istanbul e poi faremo tutta la Turchia passando dalla Cappadocia e poi verso la Georgia a risalire. Sono più o meno 2000 chilometri, poco più, adesso sono 2100 chilometri pedalati effettivamente.
Andrea, senti, dicevamo prima che non siete dei ciclisti professionisti, però è anche vero che non siete nuovi a imprese eroiche in bicicletta. Com'è nata questa passione?
La passione è nata perché un giorno mio padre mi disse che avevano inaugurato questa ciclovia del vento, che è questa pista ciclabile che collega Torino con Venezia, seguendo tutto il percorso del Po. Ho chiesto a Giacomo se gli andava di farla in bici, insieme l'abbiamo proposta al nostro gruppo scout e così Tutti insieme, una quindicina di persone, in una settimana circa siamo arrivati a Venezia appunto in bicicletta. L'esperienza a me, Giacomo, è piaciuta tantissimo e quasi per scherzo, ancora in età scolastica, abbiamo detto: ma sì, dai, il prossimo anno arriviamo a Palermo, così per scherzo. Poi l'anno scolastico passa, arriva di nuovo l'estate e noi ci ritroviamo lì a organizzare di partire, di ritagliare questi 20 giorni estivi per arrivare a Palermo. E così partiamo e in 18 giorni di pedalate e 3 di pausa raggiungiamo Palermo in bicicletta e l'esperienza ci folgora completamente perché incontriamo un sacco di persone, parliamo con tantissime persone, scopriamo che in realtà la gente viaggia in bicicletta e che è anche bello viaggiare in bicicletta ed è perfetto per noi. Quindi appunto da agosto 2020 decidiamo di raggiungere l'Australia, quindi di lavorare per mettere soldi da parte, per costruirci delle bici adatte, perché ovviamente prima di allora avevamo delle bici o imprestate da amici o comunque di basso livello, diciamo. E quindi niente, appunto da settembre precisamente 2020 decidiamo di raggiungere l'Australia in bicicletta.
Senti, c'è stata anche un'impresa però, se non sbaglio, verso il nord, profondo nord.
Ah sì. Sì, mi stavo quasi dimenticando, è vero. Sì, l'anno scorso a fine inverno decidiamo il 10 di marzo, esatto, precisamente, decidiamo di raggiungere Capo Nord in bici e quindi attraversiamo tutta l'Europa da sud, appunto, sempre da Torino fino a Capo Nord in Norvegia, attraversando 11 paesi in bicicletta. Tutto sono stati 4.200 km in 53 notti. Totalmente un'altra cosa rispetto alle altre, ovviamente per i chilometri, perché ci ha messo alla prova a 360 gradi, effettivamente con un viaggio che si potesse chiamare così, sia per il
Condizioni
numero di
meteo
chilometri, esatto,
estreme,
soprattutto.
giusto?
Sì, soprattutto per questo, perché appunto partendo praticamente ancora in inverno abbiamo scavalcato le Alpi, passando dal Maloja, che era l'unico passo aperto appunto a fine inverno, e poi su fino in Lapponia, quando i ghiacci si stavano sciogliendo, la temperatura minima che abbiamo toccato in tenda è stata circa meno 20 gradi, ed è stata appunto un'esperienza molto forte che ci ha messo alla prova, come dicevo, non soltanto più dalle gambe, dai chilometri, ma anche proprio dall'esperienza del viaggio in sé.
Ma perché? Perché si decide di affrontare un'avventura del genere, un'avventura anche fisicamente così forte, quando magari i vostri coetanei, 24-25enni, se ne stanno, no, a far la vita degli universitari in Italia, ben più comodi, se vogliamo anche.
Ma forse un mix, non c'è forse una ragione sola, però sicuramente perché penso che molti miei coetanei non hanno mai provato questa cosa, quindi banalmente non sanno cosa significa, come non lo sapevamo neanche noi, e quindi a volte è difficile immaginare che le cose possano andare meglio, capito? Uno magari sta a casa, ma come, ripeto, come siamo stati noi fino ad adesso. A casa con tutto il comfort, con l'uscita settimanale con gli amici e il lavoro che comunque tutto sommato va bene, e quindi pensa che meglio di così, diciamo, non si può stare. E invece poi se riesci a mettere il naso fuori di casa e scopri che appunto c'è un mondo che gira e che è gigantesco e che di cui tu non sai niente, almeno noi questo spinge tantissimo, ci ha spinto tantissimo e ci spinge tuttora.
Tu facevi una vita da comodone in Italia, che facevi prima di decidere di partire?
Io lavoro come grafico e quindi facevo grafiche per ragazzi che fanno musica principalmente, quindi cover di album, copertine così, insegne per aziende e tutto quello che comporta, diciamo, lato grafico. E poi per accumulare più soldi possibili, la notte lavoravo presso un'azienda che fa inventari, una multinazionale americana che fa inventari la notte nei supermercati o nei punti vendita, ecco.
E Giacomo che faceva prima di partire? Era pure lui un comodone oppure meno?
Con Andrea avevamo appunto iniziato questo lavoro nei supermercati la notte già durante il liceo, gli anni del liceo, perché appunto essendo un lavoro notturno potevamo lavorare di notte e andare a scuola poi di giorno. E poi una volta lasciata la scuola, alla fine del liceo, abbiamo poi, io sono andato a lavorare inizialmente in un magazzino grosso di bricolage, poi Gli ultimi mesi prima della partenza per questo viaggio invece lavoravo in un'enoteca a Torino, quindi in realtà sì, cioè facevamo la vita da comodoni diciamo, fino a un
Relativa,
certo punto,
però,
comunque mi
insomma,
sembra cioè, relativa,
esatto.
esatto. Per chi vuole fare questo tipo di esperienze, eccetera, comunque ci sta anche non dover partire con un viaggio come il nostro, come Capo Nord, ma anche solo appunto quando abbiamo fatto l'Italia, che alla fine sono una ventina di giorni, sono già esperienze super belle e coinvolgenti, soprattutto perché non è che per forza debba diventare uno stile di vita, però crediamo che possano essere esperienze belle da fare anche affiancate a, non so, all'università, al lavoro, soprattutto perché banalmente noi siamo riusciti ad andare a Capo Nord in bici, ma magari non riusciamo a fare l'università, quindi magari comunque ci sono poi modi di essere, modi di fare diversi, però appunto crediamo che anche un viaggio, ma anche il primo che abbiamo fatto, piccolo come Torino-Venezia, che alla fine è una settimana, possa essere un'esperienza bella, forte e unica.
Mi pare di capire però che uno dei concetti fondamentali di aver scelto proprio la bicicletta per viaggiare sia anche incontrare le persone, viaggiare lentamente.
Sì, ci è piaciuto fin dall'inizio questa cosa del viaggiare in bicicletta, soprattutto del viaggiare lentamente anche in bicicletta, nel senso che comunque facciamo una media di magari un'ottantina di chilometri al giorno, che alla fine non sono tantissimi, non siamo 12 ore a pedalare tutto il giorno, eccetera, ma anzi, come ci sta capitando spesso e come ci è capitato in Est Europa, adesso nei primi giorni in Turchia, quando passiamo nei paesini e magari la gente ci invita in un bar per prendere un tè o per fare due chiacchiere fuori da un supermercato, eccetera. Noi ci fermiamo sempre super volentieri perché è sempre bello scambiare due chiacchiere, scambiare opinioni, storie, eccetera, con le persone che si incontrano. E in più per dormire noi abbiamo sia la tenda, però se no chiediamo ospitalità o nelle case delle persone o nelle chiese, ci capita spesso. E durante tutto il percorso in Italia di questo viaggio e anche dopo abbiamo sempre trovato gente disposta ad ospitarci, ad aprirci le porte di casa. Ed è unica come esperienza, ci portiamo nel cuore un sacco di persone anche che abbiamo incontrato andando a Capo Nord, che ci stanno ancora scrivendo adesso, cioè dei rapporti belli e che soprattutto si creano nel giro di qualche ora, cioè dalla sera che di ospitalità fino poi in realtà alla mattina, semplicemente quando poi riparti.
E intanto io ricordo a chi ci ascolta che siamo in collegamento, abbiamo svegliato Andrea in carbone e Giacomo Perone durante una mattinata del loro viaggio che li sta portando da Torino ad Adelaide in bicicletta. Senti Andrea, tra l'altro questo viaggio ha anche, diciamo, un respiro che va ben oltre l'impresa eroica.
Sì, allora appunto noi nel 2020 facciamo questa esperienza a Palermo e decidiamo di partire. Contattiamo un ragazzo di Moncalieri che ci costruisce delle bici apposite per partire appunto a inizio 2021. Solo che a gennaio 2021 mia madre diagnosticano un tumore al seno metastatico e quindi con Jack scegliamo di non partire per restare a casa e goderci la famiglia e supportare, diciamo, questa situazione. E solo appunto il tumore di mia madre era molto, molto complesso e si adattava molto bene alle terapie, quindi mia madre cambiava terapia ogni 2, 4, 6 mesi e non riuscivamo a debellare appunto il tumore. E quindi niente, ogni anno noi per il nostro tipo di viaggio la finestra temporale partendo da Torino, arrivando in Australia in bicicletta è la primavera, quindi per evitare la stagione delle piogge oppure il vento sull'Himalaya e tutto, la finestra appunto temporale che abbiamo è primavera e quindi ogni primavera arrivava la primavera e con Jack ci parlavamo, diciamo che forse quest'anno possiamo partire e poi alla fine decidevamo appunto di non partire. In un momento di terapie stabili in cui mia madre faceva una chemio endovena e diciamo i marcatori tumorali rimanevano più o meno stabili, decidiamo di incastrare questi 2 mesi per Capo Nord ed è stata un'esperienza unica che a posteriori siamo più che contenti di aver fatto. C'è soltanto che il 20 novembre ormai dell'anno scorso, quindi 6 mesi fa, mia madre viene a mancare e niente, quindi Jack, circa un mese dopo, sapendo che mia sorella aveva annunciato che si sarebbe sposata, il prossimo anno, il 26 aprile, quindi un anno dopo dalla nostra partenza, mi dice: "Guarda, Andre, forse quest'anno riusciamo, forse ho studiato la tratta, forse abbiamo tempo per incastrare Adelaide, che intanto era diventato un progetto ormai rinomato in tutte e due le nostre case, tra gli amici, appunto era un po' il nostro focus da questi 4 anni. E io inizialmente non me la sentivo, gli ho detto che avrei preferito il primo anno passarlo a casa con mio padre, le mie sorelle e mio fratello. E niente, poi un po' scoppiata questa bolla, io rinizio a lavorare, a tornare alla vita normale e quindi mi convinco, riparlo con Jack e decidiamo di effettivamente dopo questi 4 anni di metterci a preparare tutto e per quello poi abbiamo organizzato tutto super di corsa in 3 mesi. Detto questo, partiamo in collaborazione con la Fondazione Veronesi, apriamo raccolta fondi per la ricerca contro i tumori femminili. Quindi niente, ci siamo posti un tetto simbolico di 100.000 euro. Quindi questa qua è un progetto parallelo, ma allo stesso tempo importante che ci spinge a pedalare tutti i giorni, diciamo.
Tornando all'itinerario, avete ancora parecchia strada davanti a voi. Ci
Sì.
vuoi raccontare un imprevisto che avete vissuto? Ah, perché dicevamo appunto la preparazione per un viaggio del genere è parecchio complessa. Avete fatto fare delle bici apposta. Che cosa è successo? Raccontaci sulla strada, una roba che avete vissuto e che non vi aspettavate.
Per adesso devo dire che abbiamo la testa molto concentrata su quelli che saranno un po' in realtà le due scadenze più grandi che abbiamo, quindi il visto russo. Abbiamo un visto che dura 40 giorni, quindi dovremmo arrivare in Russia per attraversare questi 600 km russi in una certa data. E soprattutto lo scoglio un po' più grande che adesso ci preoccupa è l'Himalaya. Faremo dei passi quasi a 5.000 metri in bicicletta, quindi anche quello un attimo ci spaventa. Quindi diciamo che tutte le difficoltà che abbiamo avuto fino ad adesso le abbiamo un po' accolte, cercando di mantenere il più possibile la calma, sapendo che diciamo il peggio deve ancora venire, tra parentesi. Quindi dirti una difficoltà proprio che ci abbia un po' fermato, forse sì, che abbiamo preso tanta tanta acqua in Croazia, in Slovenia, però eravamo molto abituati dall'anno scorso, quindi forse dopo il quarto giorno di pioggia consecutiva è stato un po' noioso, però detto questo non ci ho troppo scosso, ma ripeto, non perché siamo dei supereroi o ci siamo super preparati, ma solo perché siamo molto concentrati sull'Himalaya e su quella parte là, avendo quella finestra da centrare e quindi passare appunto per il Pakistan e la Cina, che saranno i passi più alti che faremo prima dell'inverno, diciamo. Questa cosa ci spaventa un po', arrivare a 5.000 metri in inverno. Per ora va tutto abbastanza bene, diciamo. Forse il caldo della Turchia, questo sì, questo un po' ci inizia a spaventare, perché abbiamo trovato giornate a 33 gradi e dobbiamo un po' capire bene con l'acqua come fare e tutto il resto.
Un'altra battuta sul fatto che comunque, ecco, affronterete la neve dell'Himalaya, ma anche il caldo del deserto australiano, non solo della Turchia.
Sì, l'Australia penso che sarà un po' un viaggio a sé. Per noi adesso è molto lontana e pensare di prepararci al deserto australiano adesso è impensabile, nel senso che, cioè, il bello del viaggiare in bici è che letteralmente la strada e i chilometri che fai ti preparano a quello che ci sarà dopo. Noi non avremmo mai pensato di trovarci tutto sommato a nostro agio a meno 20 gradi in tenda, eppure è andata così, cioè, perché non abbiamo preso un aereo per la Finlandia e ci siamo catapultati in una foresta piena di ghiaccio in tenda. Ma perché ci siamo arrivati dopo 50 notti, quindi pronti, con la testa concentrata e soprattutto con un sacco di lezioni imparate tutti i giorni. Quindi l'Australia appunto sarà un po' un viaggio a sé. Arrivati lì, arrivati appunto a Darwin, dopo l'aereo, la nave presa da Bali, avremo un bagaglio di esperienza totalmente diverso da quello che abbiamo adesso qua a Istanbul, e potremmo cambiare setup delle biciclette, liberare più spazio possibile per immagazzinare più acqua e cibo possibile. Con una coscienza diversa, una consapevolezza diversa, studiare appunto come se fosse un altro viaggio, l'ultima tappa, sicuramente forse tra le più dure, ovvero attraversare il deserto australiano.
Allora facciamo così, ci risentiamo dopo l'Himalaya e intanto io ringrazio
Assolutamente.
Andrea Incarbone e Giacomo Perone di essere stati con noi qui su SBS Italian. Grazie mille ragazzi e buon viaggio.
Grazie a voi.
Grazie
Ciao ciao.
mille. Ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.